Domani, come ogni anno, il 17 gennaio, sarà per la Chiesa Cattolica e per i nostri fratelli maggiori e padri ebrei la giornata speciale del dialogo per la conoscenza, l'approfondimento delle relazioni tra la Chiesa e il popolo giudaico. È un'iniziativa di qualche decennio fa legata a tanti fattori storici e soprattutto alla proposta del Concilio Ecumenico Vaticano II di ripensare il rapporto da parte dei cattolici con gli ebrei, soprattutto apprezzando il fatto che noi, essendo diventati discepoli di Gesù Cristo, siamo entrati a far parte dell'alleanza di Dio con Abramo e con tutti i suoi discendenti. E quindi, come già dicevamo diverse volte nelle scorse settimane, siamo eredi delle promesse, destinatari delle parole meravigliose che Dio ha rivelato nell'Antico Testamento, che sono pienamente compiute nella nuova alleanza stipulata, come abbiamo sentito anche nella preghiera iniziale della Messa di oggi, nel sangue versato da Gesù Cristo sulla croce. Anche oggi Israele ci fa un bellissimo dono, una pagina del profeta Isaia, al capitolo 62, che peraltro abbiamo abbastanza nell'orecchio perché con alcune espressioni dell'oracolo di oggi noi spesso facciamo un canto di lode al Signore per sottolineare la dimensione nuziale del suo rapporto con noi. Ma in particolare vorrei segnalare alla vostra attenzione le ultime parole del brano di Isaia di oggi. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Se ci pensate un attimo, vi accorgete che in queste poche parole sono rappresentate due immagini ben distinte. Sono entrambe immagini nuziali, ma nella prima si parla dei figli che sposano Gerusalemme, che per sé è presentata in questi capitoli del profeta Isaia come una madre, è il popolo stesso che riceve i figli che tornano, come ci siamo detti tante volte nelle ultime settimane, dall'esilio, dalla diaspora, il ritorno dalla diaspora dei figli di Israele è visto come un atto nuziale. Così i figli di Israele sposeranno Gerusalemme. Non è che si tratta della rappresentazione di un incesto, non si sta dicendo che questi figli fanno l'amore con la loro madre, si sta dicendo che quel popolo disperso e nuovamente convocato da Dio finalmente ritorna in patria, rientra nel Tempio e può celebrare il culto. È come una festa di nozze. Ma questo versetto anche aggiunge: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Questa è la seconda immagine. Vedete che lo sposo è Dio. Non sono i figli di Gerusalemme. Lo sposo è Dio e Gerusalemme, il popolo eletto, Israele, è la sua sposa. Come un giovane gioisce sulla sposa, per la sposa, con la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. È bellissima questa immagine del profeta Isaia e giustamente noi ne abbiamo fatto diversi canti per sottolineare una delle dimensioni più belle, più affascinanti della nostra relazione con il Signore, è una relazione nuziale. Tant'è vero che quelli che tra di noi celebrano le nozze umane, le nozze terrene, si sposano, contraggono matrimonio, ci danno l'immagine, l'icona di quella realtà così bella che tutti insieme viviamo anche in questo momento della Divina Liturgia, in cui è il Signore che si unisce a tutti noi. Ora, è chiaro che queste parole di Isaia noi le troviamo oggi particolarmente enfatizzate nel racconto del Vangelo, il racconto delle nozze di Cana di Galilea, una piccola cittadina, come ricorderete, che si trova molto vicino alla città di Nazareth, raggiungibile in pochi minuti, anche se c'è di solito tanto traffico al giorno d'oggi. Si arriva in questo piccolo borgo dove, ci racconta il Vangelo di Giovanni, si sono svolte le feste per un matrimonio con tantissimi invitati. Se voi date un'occhiata, per esempio, alla quantità di vino, capite che non è un banchetto di nozze per un gruppo ristretto di persone, ma per un ampio gruppo di persone, centinaia di litri di vino. Va bene che magari si alza un po' più il gomito in quelle occasioni, ma il testo ci vuol dire che è un grande matrimonio, solo che in quel racconto ci sono delle stranezze, tra virgolette. La più vistosa è che non si vede la sposa. Dov'è la sposa? Nel racconto dell'Evangelista si vede piuttosto la madre di Gesù, il suo ruolo centrale, si vedono i servitori, i camerieri, diremmo noi oggi, si vede il direttore di sala, l'organizzatore del banchetto, e appena sfumato lo sposo che non dice nulla, ma al quale è rivolta la parola del direttore del banchetto. La sposa è sullo sfondo, mentre in primo piano vediamo che c'è la figura di Maria presentata come la madre di Gesù, invitata anche lei alle nozze, e quindi anche Gesù e i suoi discepoli partecipano a quelle nozze. Ora, come il nostro arcivescovo ha ben scritto nella lettera che spero tutti leggiate in occasione della Domenica della Parola, che sarà domenica prossima, le parole di Maria ai servitori sono delle parole che hanno un senso programmatico, direi normativo, molto forte. Qualunque cosa vi dica, fatela. Qui vediamo proprio in che cosa consiste la presenza in mezzo a noi di Maria, che è una persona viva. Maria non è un'immagine, non è un'icona, non è un cadavere. Maria è presente in mezzo a noi, al nostro banchetto nuziale di oggi. Ci lascia il suo testamento. Non andate a cercare, a leggere, a sentire tanti messaggi di Maria di qua e di là. Prendete il Vangelo. Il senso della testimonianza di Maria è rimandare non alle proprie parole, ma alle parole di Gesù. Qualunque cosa Gesù vi dica, dice Maria ai camerieri, fatela. Vi chiedesse la luna, andate a prendere la luna. Non vi chiede la luna, vi chiede una cosa banalissima: andare a riempire d'acqua delle anfore. Fatela. fatelo. E qui sta la bellezza della figura della Chiesa, perché Maria è la Chiesa, è quella che noi formiamo qui ogni domenica, è la sua maternità. La Chiesa è nostra madre. E cosa fa sempre, ogni domenica, questa madre? Questa madre non ci dice parole proprie, messaggi propri, lunghi discorsi, ci dice: qualunque cosa Gesù vi dica, fatela. Non dice: qualunque cosa Gesù vi dica, ascoltatela, perché l'ascolto è scontato. Adesso fatelo. La parola di Dio non va solo ascoltata. È una cosa enorme ascoltare la parola di Dio, ma non basta. Questa parola va fatta. E di nuovo Maria, con la sua vita, ci mostra cosa vuol dire fare la parola. Vuol dire proprio farla. Vuol dire produrla, vuol dire impastarsi con quella parola, vuol dire che quella parola diventa il mio modo di pensare, di sentire, di esprimersi, di comunicare con gli altri, diventa la mia carne, diventa la mia persona, diventa la mia vita. È questo che è molto interessante. Non che io ascolti la parola, ma per questa parola sia praticata, in modo che la vita di ciascuno di noi sia una parola fatta carne. È bellissimo. È il miracolo che il Signore continuamente compie. Trasforma le nostre persone che sono isole in un arcipelago, e poi in una comunità, e poi in una famiglia. Siamo la sposa del Signore. E come questa parola non va solo ascoltata ma fatta, e quindi c'è un cambiamento della nostra persona, perché siamo diversi dopo che abbiamo ricevuto una parola bella, quella del Vangelo. Se noi veniamo a messa la domenica e usciamo come siamo entrati, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Dovremmo uscire esultanti per quello che abbiamo vissuto, saltellanti, gioiosi, sprizzando gioia da tutti i pori, non perché dimentichiamo i nostri problemi, ma perché abbiamo ricevuto una parola che si è fatta carne. Abbiamo incontrato il nostro sposo, Gesù, e finalmente l'acqua è diventata vino. Questo racconto dell'acqua che diventa vino, non prendetelo come la presentazione di un mago. Non so, quando ero piccolino c'era Mago Zurlì, ma non è questione di una magia. Non è che Gesù è uno stregone che cambia gli elementi naturali, no? Non è questo il senso del racconto. Il senso del racconto è dirci una cosa che qualcuno dei miei ministri sa molto bene, perché dovrebbe dirlo tutte le volte che fa una certa azione durante la Divina Liturgia. È un'azione nascosta. Nessuno di voi di solito la può vedere e naturalmente non può sentire la frase che quel ministro dice. Adesso ve la dico quella frase. Dice così: l'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha assunto la nostra natura umana. È una frase molto densa, naturalmente non basta ascoltarla una volta o dirla una volta. Ci si comincia a entrare quando la dite tutti i giorni. I ministri accompagnano un gesto che fanno con questa formula. Il gesto è quello di aggiungere un pochino d'acqua nel calice del vino, prima di presentarlo al presbitero che deve poi dire le benedizioni sul calice. Quella frase lì ci fa capire il Vangelo di oggi, ci fa capire che cosa significa che l'acqua diventa vino. L'acqua diventa vino perché si aggiunge al vino, secondo questo rito liturgico. L'acqua indica quello che noi siamo, la nostra natura umana, compresa nella natura umana tutti i nostri difetti, i nostri errori, i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre impurità, le nostre aggressività. È la natura umana l'acqua. Ora quella povera cosa che siamo tutti noi si unisce alla natura divina rappresentata dal vino. Il vino indica la natura del figlio di Dio. Il figlio di Dio è di natura diversa dalla nostra, no? Siamo d'accordo che noi siamo tutti uomini e donne, cioè creature, mentre il figlio di Dio non è una creatura, è il figlio di Dio generato dall'Eterno Padre. Ecco, l'acqua deve diventare vino. Questo succede sempre. Se per esempio noi litighiamo e poi facciamo la pace, l'acqua è diventata vino. Se per esempio noi rinunciamo a dire una parola cattiva, anche se ce l'abbiamo proprio lì che quasi non resistiamo, e invece ci tappiamo la bocca e non diciamo quella parola perché è cattiva, non serve a niente, è inutile, semina solo zizzania, non edifica le persone, non è una parola di pace. Se rinunciamo a dire quella parola, l'acqua è diventata vino. Se davanti a una violenza subita riusciamo a pregare per chi ha compiuto quella violenza, secondo quell'insegnamento dato da Gesù, pregate per quelli che vi perseguitano, intercedete per i vostri nemici, l'acqua è diventata vino, anziché la vendetta, l'amore. La nostra vita è una continua celebrazione di Cana di Galilea, sempre, tutti i giorni, tutti i momenti, perché abbiamo sempre almeno due possibilità, la prima delle quali, quella che ci viene subito in mente, è l'acqua. Molto difficilmente ci viene subito in mente la seconda, il vino. E dobbiamo cambiarci, semplicemente convertirci. Siamo povera cosa. Cosa facciamo quando veniamo alla domenica a messa? Che cosa portiamo? Portiamo quel che siamo. Portiamo l'acqua, una cosa poverissima. E diventa vino. Portate acqua e berrete vino. Fate così e sarà festa, festa di nozze.